Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai muretti. Alle 5 del mattino ti svegliamo col mandato. Noi sappiamo tutto quanto e l'hanno raccontato. Infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo, carceriamo. One, two, three, four. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi, siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
E un saluto a tutto e a tutta dal giornale Malandrino, un saluto da Mario Schizzo
e da Miss Fra.
Vediamo anche in prospettiva.
Chissà se c'è qualcun altro.
Chissà se c'è ancora qualcuno. È arrivato all'ultimo secondo Mr. Kang, un abbraccio.
L'ultimo secondo, un cazzo, sono 8 minuti in ritardo e noi siamo fiscalissimi. E quindi
infatti. Vabbè, ma il caffè, scusa.
La Sambuca, qui c'è Sambuca, l'ho scovato subito. Mica ho detto la marca. E comunque qualcuno doveva portare la playlist, non l'ha portata e quindi adesso siamo in ritardo con quella, ma ce la faremo.
we just get up on our feet and try. We could wander in the Garden of Eden, baby. We'll assemble for the bull's run.
E allora, breve sommario, stiamo per metterci in collegamento col nostro di filosofo di riferimento, Nevio, che è impegnatissimo in questo periodo di esami, però insomma sta concludendo e dovrebbe essere già libero per fare questo terzo round di discussione sul pensiero di Stirner, traendo spunto dal libro di Raoul Zecca Castel, L'unico in rivolta, vita e opera di Max Stirner, con prefazione di Roberto Escobar. E, si è parlato di vari temi, tutti quanti molto interessanti da un punto di vista anarchico e di sovversivo, almeno di chi crede che la sovversione debba partire da una coscienza individuale, non può essere imposta per decreto o semplicemente con la violenza, come invece sembra che molti ci abbiano creduto, e che poi lo Stato si autodissolve, questo che è veramente una barzelletta, e poi la storia anche l'ha dimostrato che è l'esatto contrario. E quindi si parla di cose fondamentali per chi vuole stare nel mondo della sovversione, della rivolta, più che delle grandi rivoluzioni che uno aspetta per tutta la vita, come nel deserto dei Tartari. E quindi fra poco ci sarà questo collegamento, poi ci sarà la consueta rubrica Schegge, che è quello che accade oggi appunto nel mondo del sovvertimento, e poi dopo un collegamento con un antispecista che ha delle cose da raccontarci un po' più tardi, quindi verso le 6, così ci sarà questo collegamento con collegamento antispecista, e poi naturalmente notizie squat da tutto il mondo. We'll be right back.
e sul pezzo che i nostri gentili ascoltatrici e gentilissimi ascoltatori devono indovinare.
Difficilissimo stavolta, veramente. Mi sono impegnata per trovare il pezzo più difficile in assoluto. Quindi 346-667-3263, indovinate il pezzo di oggi del contest, indovina la cover, perché c'è in palio cosa oggi?
In questi momenti di tristezza e depressione generale c'è assolutamente bisogno di rallegrarsi con un animale da compagnia.
Oh.
Un animale da compagnia messo in palio dalla nota dita,
dalla nota dita che
fa,
certo,
oggi, ovvero nevica.
Quasi, no.
Qui nevica.
Più tardi nevica.
Più tardi
no.
Nevica e regaliamo un bull. Bulldozer.
Oh.
Il bulldozer vi viene regalato perché è stato scartato.
Sbaglio, abbiamo parlato di bulldozer la scorsa settimana.
Assolutamente sì, e ora perché? Che non serve più, come tutte le estati, come si concerne in ogni buona famiglia, quando non ti serve più
lo abbandoni
in autostrada. E noi vi diamo un bulldozer, sì, da abbandonare sulla A5.
A5, mi raccomando, in mezzo, che il bulldozer poi tanto è un tipo di animale molto resistente.
Sì, sì, è un bull, è anche bullo, quindi sì, è duro, sì, bello, corriaccio.
E quindi telefonate al 346-667-3263 per indovinare il pezzone difficilissimo. E ora, direttamente dopo il gioco a premi, passiamo con la direttissima. E 3, 2, 1, dovremmo esserci. Pronto,
ci senti?
Pronto?
Ci senti?
Pronto? Ci sento.
Benissimo. Ci senti, ciao Nelio. Ciao.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Allora, sei lì in questo luogo incantato che concilia la riflessione su un luogo di confine, diciamo, no? Vicino al confine, abbastanza,
ecco,
al confine. Non stiamo a dire dove, perché uno potrebbe fare anche brutta figura. E partiamo con un tuffo nella filosofia. Abbiamo fatto attendere i nostri ascoltatori per due puntate per parlare un po' più a fondo del rapporto di Stirner con Nietzsche. Abbiamo parlato di tutti, abbiamo parlato di Arvon, di Penzo, di Heidegger, tutti i vari pensatori che hanno, Marx ovviamente, che hanno parlato e sparlato di Stirner, ma bisognava pure arrivare a quello che è uno dei personaggi che è stato più influenzato, seppure senza dirlo, appunto, perché il mondo si divide in due, chi lo dice e chi non lo dice. Lui non lo dice, e quindi Nietzsche non lo dice, e quindi partiamo pure, parti da dove vuoi, dal bisogno, da quello che, come ti sembra.
Sì, beh, innanzitutto volevo sottolineare il fatto che l'opera di Stirner del 1844 è un'opera che, nonostante la censura, ha avuto una diffusione immediata, ha suscitato un'immediata diffusione e un'immediata discussione, e quindi ha avuto un'influenza, anche se comunque ancora limitata nel tempo in cui è stata pubblicata. Le opere di Nietzsche hanno avuto diffusione sostanzialmente dopo la sua morte, il 1900. E diciamo che rispetto a Stirner, possiamo dire la prima cosa che notiamo è che, nonostante le somiglianze che vedremo, che sono notevoli, anzi direi notevolissime, il linguaggio è molto diverso. Il linguaggio di Stirner è un linguaggio che per molti aspetti è ancora hegeliano, cioè un linguaggio che vuole distaccarsi evidentemente dal pensiero di Hegel, ma che sostanzialmente risente ancora di quell'atmosfera idealistica in cui purtuttavia Stirner è immerso. Mm-hmm. Il linguaggio di Nietzsche è sicuramente un linguaggio molto più accattivante per molti aspetti.
Sì, è
un linguaggio
poetico,
favolistico, aforistico, che ha delle immagini molto forti, molto pregnanti, insomma, e quindi sicuramente poi il successo nella filosofia del Novecento è stato molto più di Nietzsche rispetto a Stirner, però troviamo degli elementi stirneriani, come abbiamo già detto, in tutto l'esistenzialismo, per esempio, che è stato profondamente influenzato dallo stesso Nietzsche.
Certo, certamente, sì. Certamente, e poi magari più avanti anch'io farò delle osservazioni, però adesso sì. vai tu. Vado. A ruota libera. Vai.
Sì, allora ci sono vari temi in cui possiamo notare delle somiglianze notevoli e in cui possiamo dire che Stirner abbia comunque influenzato il pensiero di Nietzsche. Nietzsche aveva una cultura molto vasta, insomma, e sicuramente aveva letto Stirner e sicuramente ne era stato molto impressionato. Un aspetto che possiamo rilevare è quello che possiamo definire con un termine molto noto in ambito filosofico, è la morte di Dio. Sì. Nella Gaia Scienza del 1882, quindi siamo circa 40 anni dopo il testo di Stirner, nella famosissimo aforisma 125, Nietzsche racconta la morte di Dio, che significa sostanzialmente la caduta di tutte le assiologie, di tutti i sistemi di valori, che dunque si sposa molto bene con l'idea stirneriana, insomma, della ribellione rispetto a qualsiasi concetto universalistico. Sì. Dio è morto e l'abbiamo ucciso noi, dice Nietzsche, e cioè è il soggetto che ha ucciso Dio e deve assumersi l'intera responsabilità del suo gesto e rimane un essere solo, un unico, di fronte a un cosmo che non ha più né alto né basso, né destra né sinistra, né sopra né sotto, né avanti né dietro. E quindi, come dire, questa preminenza del singolo, questa assolutezza del singolo rispetto al valore decaduto è sicuramente un elemento profondamente stirneriano.
Sì. Senti, Nevio, volevo solo fare un inciso di un paio di pensierini di Bakunin, che era un ottimo polemista e che riprende molto da Stirner a sua volta, e c'è un paio di pensieri su Dio, cioè, a parte che c'è proprio un testo che si intitola Dio e lo Stato, no? Ma c'è un paio di battute particolarmente folgoranti. Una è: se Dio esistesse bisognerebbe eliminarlo, e l'altra è: se Dio esiste, l'uomo è schiavo. È questo, più stirneriano di così si muore, no?
Sì. E stirneriano è nicciano,
anche Nietzsche. Sì.
Se vogliamo fare un cortocircuito temporale,
sì, appunto l'avrà scritto prima, ma era in perfetto spirito nicciano.
Esatto. Un altro concetto nicciano che è profondamente debitore all'idea dell'unico di Stirner è sicuramente il concetto di Übermensch, cioè di oltreuomo o superuomo, insomma, l'idea cioè del fatto che l'essere umano deve assumersi la responsabilità del proprio rapporto con la realtà. L'oltreuomo rappresenta proprio la massima espressione del relativismo, di quello che in filosofia si chiama il trascendentalismo, cioè del fatto che l'interpretazione della realtà sia fondata sul soggetto e sia il soggetto a manifestare la propria interpretazione nella sua azione. Sì. E quindi da questo punto di vista potremmo dire che l'Übermensch nicciano sia proprio una esplicitazione in termini più colorati, anche con un contenuto denso per molti aspetti, però dell'estremo soggettivismo e relativismo dell'unico di Stirner.
Sì, certo. Stirner già dà questa impostazione estremamente rigorosa, anzi è proprio la base del suo pensiero questa negazione, nel senso che c'è il fatto che di negare qualsiasi cosa superiore all'uomo lo porta al concetto di che ci sei solo tu, no? C'è soltanto l'unico, c'è solo l'individuo, e quindi c'è il nulla, perché tu sei il nulla, oggi siamo qua, domani non siamo qua, eccetera eccetera. Uh-huh. E di lì però si chiarisce anche di cosa sta parlando Nietzsche, perché dice il nulla è la mia proprietà, e la mia proprietà è precisamente quello che posso fare. È quello che posso fare. E voilà.
l'esplicitazione molto, molto chiaro, no? Del singolo. Sì, esatto. E tanto è vero che anche il famosissimo concetto di volontà di potenza, sì, il Zurmacht, nicciano, come infinita capacità di creazione di interpretazioni e di azioni da parte dell'oltre uomo, è veramente profondamente correlato a quanto dicevi, a proprio al concetto di proprietà, sì, e cioè alla creazione, non certo in senso ontologico, ma manifestazione del soggetto, che è l'unico, che è irriducibile, come già abbiamo detto.
Sì, non si può, certo, certamente, no, e non è riducibile.
Esatto.
Oltre l'unico, ecco.
Esattamente. E proprio a questo proposito ti proponevo appunto di esaminare brevemente due concetti importanti, sì, che sono quello di bisogno e quello di godimento.
Il bisogno adesso non vorremmo fare pubblicità qui a Radio Blackout, in genere non si fa, ma c'era una famosa birreria, adesso non so se c'è più, che si chiamava così, e aveva come simbolo un vasetto da notte. No. Il bisogno. Allora parliamo del bisogno.
Sì, il concetto di bisogno di Bedürfnis, è profondamente hegeliano. Ecco, qui Stirner si situa proprio nella tradizione hegeliana, e rappresenta proprio la necessità dell'individuo, la necessità profonda dell'individuo, che è sostanzialmente una necessità di oggettivazione, di manifestazione nel mondo. Il bisogno è proprio la radice dell'individuo. L'individuo ha dei bisogni che per Stirner non vanno collocati in un ambito specifico, sono proprio i bisogni immanenti dell'essere umano. E quindi il bisogno è proprio la radice della manifestazione dell'individuo, e quindi sostanzialmente rappresenta la possibilità attraverso il soddisfacimento del bisogno di creazione della proprietà dell'individuo.
Sì, cioè della, sì, e tra l'altro non c'è nulla da vergognarsi di questi, perché come spiega molto chiaramente Stirner, l'individuo non deve essere perfezionato, non deve tendere al superamento di se stesso, esatto, perché è imperfetto e ha un ideale superiore, ma è già è quello che è e deve realizzarsi.
È quello che è. Esatto. È quello che è. E questo è anche molto nicciano, l'amor fati, diventa ciò che sei, nicciano, è proprio l'esplicitazione di questo concetto stirneriano. Il bisogno è proprio la necessità soggettiva, proprio profondamente soggettiva, perché non ce ne può essere un'altra, di rapportarsi con il mondo e con se stessi.
Quindi vediamo questo mondo dei bisogni che viene anche un po' così rinobilitato, adesso si direbbe ovviamente sdoganato, viene sdoganato e si mette a diretto contatto, a confine col mondo del piacere.
Certamente, con il mondo del piacere e direi di più del godimento, che è un soddisfacimento del bisogno che si dà dal punto di vista soggettivo, perché non ci può essere un soddisfacimento in nome di qualcos'altro che non del soggetto. E qualsiasi soddisfacimento che sia al di là del soggetto è alienato.
Alienato, è un'imposizione, è una violenza.
È un'imposizione, è una violenza, esattamente. E quindi conduce a una sorta di dissociazione del soggetto, per cui il soggetto, come dire, soddisfa in altro da se stesso in maniera illusoria il proprio bisogno, e quindi, come dire, ipostatizza, rende altro da sé il suo godimento. E questa è una tematica fondamentale per Stirner, cioè riacquisire la dignità fondamentale di questa dimensione del godimento.
Sì, che poi appunto si manifesta in questo modo, in questa sintesi creativa in Nietzsche, perché appunto è questo qui l'intervento che poi volevo fare a un certo punto della nostra discussione, è che come dice bene nel saggio è l'unico in rivolta, Raul sì. Zecca Castel. A un certo punto Stirner dice: ho affrontato l'infanzia e l'età matura, vedremo poi per se diventiamo vecchi che cosa succede. Ma lui non diventa vecchio, quindi non fu. Ma essenzialmente questo corrisponde al non sviluppo del famoso nulla creatore, tanto amato sì. poi dai dai lettori di Stirner e di Nietzsche, come Renzo Novatore, che il grande poeta futurista anarchico che muore in una sparatoria con i carabinieri nel 22, nei giorni in cui c'è la marcia su Roma, è proprio il personaggio anarchico che scopre Stirner attraverso Nietzsche, e quindi cioè, va a cercare tutto quello che Nietzsche non ha avuto ancora che Stirner non ha avuto ancora tempo di sviluppare, appunto questo immenso mondo del nulla creatore.
Ed è per questo che sul testo di Raul Zecca Castel si riprende proprio quello che dice Escobar, cioè il termine utopia vuota.
Sì, utopia.
Nel senso che Stirner pone delle basi fondamentali, ecco, che Nietzsche, diciamo così, riempie attraverso delle immagini. In relazione proprio alla creatività del soggetto.
Delle proposte, ecco, ma questa cosa dell'utopia vuota è molto praticata, è molto percorso dagli anarchici, perché anche Malatesta nel suo pragmatismo esatto. da anarcocomunista diceva chiaramente, quando gli domandavano come saranno le scuole quando ci sarà l'anarchia, cioè dopo la grande rivoluzione, eccetera, cosa faranno le donne, eccetera, eccetera, dice: ma io non lo so, lo decideranno le donne, lo decideremo esatto. insieme, non lo so, non c'ho già tutto il programma pronto. Nietzsche prende già un po' una strada, perché si tratta anche di creare nella nostra presenza momentanea sul pianeta, no? E anzi è proprio uno dei grossi piaceri che ci si può permettere, e quindi si imbarca in questa strada pericolosissima, dolorosissima e nello stesso tempo anche portatrice delle uniche grandi soddisfazioni, appunto di soddisfazione della creatività oltre che dei piaceri dei sensi, ecco.
Sì, sarebbe interessante sottolineare il ruolo fondamentale dal punto di vista sociale di un pensiero di questo genere, o comunque collettivo, perché una centratura di questo genere sul soggetto, sulla creatività del soggetto, è già di per sé enormemente deflagrante dal punto sì. di vista sociale, rende inefficace l'opera dell'evento ideologico eterno, immutabile sul soggetto.
Senti, su questa strada qua, cioè sull'aspetto di sviluppo del nulla creatore che comunque c'è in Nietzsche, che Nietzsche appunto va oltre, grazie intanto con una prosa che è poetica, non è più la prosa pedante dell'allievo di Hegel, e quindi molto più coinvolgente, accattivante, eccetera. E su questa strada poi vengono fuori delle meraviglie, dei miracoli che sono tuttora censurati, come per esempio il movimento che farà saltare il mondo delle arti, che è il dadaismo. Però questo magari me lo tengo poi da parte, piuttosto se vuoi aggiungere ancora un argomento, così chiudiamo il...
A questo proposito sarebbe interessante proprio l'idea dell'arte in Nietzsche, da questo punto di vista, poiché diciamo si riparte proprio dallo Zarathustra, no? Da questo nuovo Vangelo, che è una parodia del Vangelo classico, e che vede proprio nella autonomia di creazione dei valori la potenza artistica che sia nella rinnovata, continuamente rinnovata interpretazione del mondo, quindi nell'offrire prospettive sul mondo assolutamente inedite, e nello stesso tempo sulla novità e la soggettività della creazione artistica, per l'appunto, che rappresenta proprio esattamente come la proprietà in Stirner, la manifestazione irriducibile dell'unico, sì. In questo senso sta proprio l'assoluta novità ecco, dell'elemento artistico, e anche una nuova interpretazione.
Sì, una nuova interpretazione.
Una interpretazione estetica proprio.
Estremamente sovvertitrice, che darà subito, molto presto, non ci va neanche una generazione perché dia i suoi frutti, perché il Dada è del 16. Del 1916, quindi già viene fuori subito, e hanno letto tutti Nietzsche, e hanno letto tutti Stirner, e anche loro non lo dicono, cioè solo qualcuno, Duchamp lo dice, Max Ernst lo dice, Man Ray non lo dice, Picabia lo dice addirittura in titolo dei pezzi, Unique et Unique, eccetera, quindi insomma fa anche lui la sua versione dell'unico, quindi è presentissimo questo pensiero sviluppato però da Nietzsche, il pensiero stirneriano sviluppato da Nietzsche diventa deflagrante nel mondo della creatività delle arti.
Certo, e poi anche nel mondo dell'esistenzialismo, nel mondo filosofico.
Sì, nell'evoluzione del pensiero filosofico, certo.
Diventa fondamentale, e sempre con questa matrice molto spesso che sta sotto le ceneri, molto potenziale, questa matrice stirneriana, che rimane in tanti.
Sì, sì, se non c'è quello, tutto quanto si sgonfia. Adesso non per togliere nulla a Nietzsche e a questo suo aspetto visionario e creativo, ma senza Stirner non so avrebbe avuto delle grosse difficoltà, ecco, a partire. Non so la tua impressione su questo. Cosa
la mia impressione, sì, soprattutto perché io ho letto prima Nietzsche e poi Stirner, ecco. Nel mio percorso.
E molti, molti hanno fatto così, molti, soprattutto poi qua in Italia.
Sì, nell'adolescenza generalmente si legge prima Nietzsche e poi si arriva a Stirner, anche perché Stirner è comunque più complesso e meno affascinante da leggere, presuppone, come dire, una levatura anche concettuale differente.
Una bella resistenza, ecco, diciamo, perché è un bel mattone, l'unicum. Ok.
Sì, anche divertente,
sì, sì, pieno di sorprese.
Sì, esatto.
Senti, a questo punto però dobbiamo tagliare un po', perché c'è quasi mezz'oretta che siamo al citofono e quindi si è scaldata la bronzina, e dunque, tagliamo corto.
Bene.
E
va bene.
Io rinvierei ancora la prossima volta, facciamo pure un 3+1 come si usa fare ultimamente, un 3+1 dove si parla magari più, ci sprofondiamo di più nell'aspetto creativo, negli effetti devastanti dal punto di vista della creatività che ha avuto il pensiero di Stirner attraverso Nietzsche.
Benissimo.
Ok, allora ti ringraziamo.
Grazie.
Moltissimo.
Grazie,
Nevio, della tua partecipazione, e ti diamo appuntamento a venerdì prossimo.
Grazie mille.
Ciao, ciao.
Buona serata.
Grazie.
Ciao. Di stare in strada a fare a botte. Ne riparliamo tra 10 anni. Ora goditi i tuoi anni. Ne riparliamo tra 10 anni. Ora goditi i tuoi anni. Ma che ne sai? Ma che ne sai? Pensavo uguale, ma poi sai.
parcheggia.
Giugno, Silvia.
I diritti non si ottengono da un giorno all'altro. Si tratta di processi lunghi, della durata di decenni. Ma volendo decidere un punto di svolta per i diritti LGBT, questo è la notte del 28 giugno 1968, la notte dei moti di Stonewall.
Stonewall Inn di New York era un bar frequentato da omosessuali e transgender, quasi una seconda casa per chi non poteva esprimere il proprio io liberamente, per strada, sul lavoro, in altri bar o anche in casa propria. I clienti dello Stonewall Inn erano abituati alle retate della polizia, che faceva rispettare le norme di decenza pubblica e le leggi che proibivano la vendita di alcolici a gruppi di tre o più omosessuali.
Quella notte i clienti dello Stonewall Inn decisero che ne avevano abbastanza. Tra di loro c'era Silvia Rivera, un'attivista transgender, che aveva solo 17 anni quando lasciò la sua casa e iniziò proprio dallo Stonewall Inn la sua lotta per i diritti. Si racconta che sia stata proprio lei a lanciare la prima bottiglia verso i poliziotti. Ne venne fuori una vera e propria sommossa che non si limitò allo Stonewall Inn, devastato dai disordini, ma che si estese durante i giorni successivi a tutta la città di New York, con le persone LGBT che subivano pestaggi da parte della polizia e che contemporaneamente si organizzavano e si opponevano alla marginalizzazione e alla segretezza a cui le condannava la società del sogno americano.
Da Stonewall partì un movimento di rivendicazioni, diritti umani civili che va avanti ancora oggi, mentre Silvia e tanti altri non ci sono più.
Sumiamo la musica perché vorrei leggere un pensiero di Renzo Novatore, visto che l'abbiamo citato prima quando si parlava in merito ai piaceri. Il suo pensiero è questo: nella vita cerco la gioia dello spirito e la lussuriosa voluttà dell'istinto, e non mi importa se queste abbiano le loro radici perverse entro la caverna del bene o entro i vorticosi abissi del male. e pertanto, per dirla alla Nietzsche, al di là del bene e del male. My skin is white, my soul's like my skin is white. Guess what color's got my breath?
Pronto, ciao Loris, ci senti?
Ciao,
sei
ciao,
in linea?
Ciao.
Allora, ti lanciamo nell'etere così un po' brutalmente, anche mentre mi stavi cercando di dire qualcosa, abbi pazienza, ma le mani della regia sono talmente veloci che vanno oltre il nostro pensiero. Senti, allora, ciao Loris, grazie per la tua partecipazione qui oggi. Siamo qui per fare quattro chiacchiere su una questione che non è proprio così conosciuta in Italia, anche se dovrebbe, perché c'è una serie di complicazioni che ci coinvolgono direttamente, o perlomeno coinvolgono direttamente uno dei nostri principali marchi di moda. Allora, la questione è quella dei popoli Mapuche, e direi passo immediatamente la palla a te, che ci spieghi chi sono, perché sono in rivolta e dove sono anche.
Allora, il popolo Mapuche, letteralmente traducendolo a lingua spagnola, Mapuche vuol dire appunto gente della terra, Allora, il primo ritrovamento, beh, è una popolazione indigena che vive, quindi lo volevo collocare a livello geografico prima di tutto, più che a livello temporale, quindi nella zona attualmente occupata, definiamola in questi termini in maniera più precisa, occupata recentemente dallo Stato cileno e in, una, in parte della terra occupata recentemente dallo Stato argentino. Entrando nei particolari, questa zona, traducendola nella lingua che utilizzano appunto le popolazioni mapuche, viene nominata Uolmapu, che vuol dire letteralmente appunto traducendo in italiano terra circostante. È divisa diciamo appunto dalla parte nord, la possiamo collocare dall'altitudine all'altezza di Buenos Aires, che era da parte argentina, da parte di Cile lo possiamo, è all'altezza dell'altitudine di Santiago, della capitale del Cile. E a sud la possiamo collocare, i confini meridionali di questa Uolmapu si trovano nella parte argentina Rio Negro e nella parte cilena all'altezza della regione cilena Los Rios. Uolmapu è divisa letteralmente divisa in quattro zone: la Uolmapu, che è la terra dell'est, che attualmente appunto la possiamo identificare con l'area argentina del territorio, invece c'è la parte a ovest che è identificata con l'area cilena, che si chiama la Nugulmapu, dopo c'è la zona sud che è Uilimapu e la Pinumapu che è la zona a nord. E all'interno di questo schema la popolazione e il territorio vengono divisi e nominati in base a delle caratteristiche geografiche, però adesso non entro troppo nel particolare. Ecco, questa è un po' la collocazione geografica, quindi la parte argentina e la parte cilena. Diciamo, noi abbiamo dei contatti come rete appunto internazionalista per il popolo Mapuche, abbiamo dei contatti soprattutto nella parte di Gulumapu, quindi la parte cilena, ecco, mai chiamata parte cilena, però abbiamo, ci sono delle realtà comunque che seguiamo, che si muovono sulla parte argentina, diciamo, delle Ande, quindi sulla parte est, e quindi...
Ma scusa, i Mapuche arrivano fino alla Terra del Fuoco?
Non fino alla Terra del Fuoco, nella parte, sì, no, non fino alla Terra del Fuoco, no.
Non così a sud, ecco.
No, non così a sud, no, quello sicuramente. Allora, possiamo, il ritrovamento più antico, diciamo, assimilabile alla cultura Mapuche, risale al 600 avanti Cristo, più o meno, andando un po' a spanne, senza fare appunto discorsi troppo specifici anche riguardo questo. Dopo hanno una lunga storia, ecco, noi parliamo sempre di rivolte qui e ora, però sicuramente lo possiamo identificare come l'unico popolo, oggettivamente è l'unico popolo, non è una nostra identificazione soggettiva, quindi valutazione nostra di parte, l'unico popolo che è riuscito nella storia a dare un freno, a resistere realmente all'invasione degli spagnoli, no? Quindi nei primi anni del 1500-1516 sono arrivati i primi spagnoli che occuparono, diciamo, l'odierna zona dove tu qui e ora c'è Buenos Aires, sono la capitale appunto dell'Argentina, come tutti noi sappiamo, e sono riusciti appunto a opporsi anche con la guerra dell'Arauco, no? Famosa guerra che è iniziata appunto nel 1550, che è durata per decenni appunto, che è la guerra che è imbattuta dagli spagnoli per occupare la zona appunto della Uolmapu, quindi la zona del territorio Mapuche. Stavo dicendo, quindi è l'unica popolazione indigena che ha resistito e tuttora resiste all'invasione comunque della spagnola, sì, ai tempi spagnola, adesso comunque dei nuovi colonizzatori del governo, affiancati dalle potenze delle multinazionali e a loro volta dal governo cileno e dal governo argentino, ecco. Quindi la rivolta è sempre una storia, è stato un percorso sempre permanente nel tempo, ecco, una cosa che l'ha sempre identificati.
Quindi potremmo parlare più di rivolta di resistenza prolungata, no?
Cioè... Sì, prolungata nel tempo, nei secoli, a dir poco.
Certo.
Questo un po'. Dopo, vabbè, dopo ci sono state anche con cambi di governi, soprattutto sul lato argentino, dei miglioramenti, perché comunque ci sono stati vere e proprie, prima ci sono state negli anni precedenti, prima del governo Allende, ci sono state anche delle leggi che hanno, diciamo, diciamo, diviso il territorio, hanno frammentato il territorio e hanno usurpato prima di tutto, prima di dividere il territorio Mapuche, l'hanno, diciamo, distribuito ai nuovi coloni che erano penetrati appunto nelle terre Mapuche già appunto da fine del 1800, e quindi ci sono state delle norme che hanno favorito questa conquista di nuovi coloni di origine europea.
Senti, ti interrompo un secondo per sì. chiederti proprio per far sì che ci chiarisci quali sono le rivendicazioni Mapuche.
Cioè, le rivendicazioni Mapuche, come sempre state, sono tuttora quelle di appunto rivendicare la propria identità, la propria spiritualità, la propria cultura, quindi il discorso, diciamo, politico a 360 gradi, e questo è per far questo percorso, per far sì che si arrivi all'obiettivo di recuperare la propria identità, vuol dire per loro recuperare anche la propria terra, i propri territori che sono stati appunto usurpati nei secoli dagli spagnoli, due nuovi coloni affiancati dai governi cileno e dal governo argentino. Quindi il percorso di recupero del territorio sicuramente si è radicalizzato nei primi anni 90 con dei percorsi sicuramente fuori dalle logiche istituzionali, lontano, a differenza dei decenni precedenti, quindi parliamo degli anni 70-80, dove c'è una stretta collaborazione con i partiti comunista, socialista, cileno soprattutto, parliamo appunto della zona occupata appunto dallo Stato cileno. Quindi queste comunità hanno fatto una scelta ben distinta di fare un percorso autonomo, indipendente dai politici cileni, con cui avevano collaborato per decenni, ma questa collaborazione sostanzialmente non ha portato a raggiungere nessun obiettivo, no? Quindi hanno radicalizzato, vuol dire ha messo in campo dei percorsi autonomi di recupero per mezzo anche delle azioni dirette, anche recupero ma anche difesa, quindi difesa armata di questi territori che vengono recuperati e vengono sottratti alle multinazionali che si occupano di sfruttare il territorio è ricco, tutta Walmapu, di risorse minerarie, ci sono soprattutto le potenze che occupano lo stato del territorio Mapuche, si occupano di sono latifondisti e che si occupano di legname, quindi ci sono interi boschi che vengono abbattuti per far sì che vengano impiantati l'eucalipto, il pino, che sono delle piante sicuramente idrosegenti che creano dei danni alle falde acquifere, quindi all'ecosistema della zona.
Vorrei interromperti un secondo. Senti, prima di entrare nel dettaglio delle lotte, no? Che è molto interessante, ma vorrei arrivarci solo un po' più passando attraverso un'altra questione. Ma i popoli Mapuche rivendicano la necessità di uno Stato, quindi con un soggetto politico che si interfaccerà con gli stati esistenti, o è una lotta, come dire, più dal basso, no? Che non sente in realtà l'esigenza di un'organizzazione statale?
No, vogliono portare avanti un percorso di autonomia vera e propria, quindi essere autonomi nella gestione del territorio. Loro non rivendicano altro che questo, sostanzialmente la possibilità di gestirsi in maniera autonoma e autogestita dal basso, appunto con delle figure loro che fanno parte proprio della loro cultura, no? Dei portavoce, che hanno delle cariche, delle importanza a livello delle comunità, a livello dell'insieme di comunità che si sono create col passare del tempo, sono delle figure che hanno valenze distinte, spirituali, politiche e quant'altro. Per loro sono quelle le figure, ecco, di riferimento. Vogliono portare avanti un percorso perché che lo Stato cileno li lascia in autonomia nella gestione del proprio territorio, ecco. Non vogliono creare un altro Stato.
Immagino che già solo questo tipo di atteggiamento per stati di tipo colonialista
non venga minimamente considerato,
cioè,
no, è chiaro, anzi, viene represso perché appunto è inconcepibile che una popolazione,
sì, una tribale, soggettività,
o meno che sia, esatto, porti avanti un percorso completamente autonomo, distaccato, dove proprio il territorio venga gestito in maniera autonoma, lontano dalle leggi neoliberali, da quello che impone lo Stato di per sé, no?
Ok.
Sappiamo cosa vogliamo.
Bene, molto chiaro. Questo secondo me è un dato molto importante, no? Che determina una lotta che si prende le distanze, ad esempio, dalla lotta palestinese, che è una lotta che invece richiede il riconoscimento di uno Stato attraverso un organo come Hamas o qualunque altro sia, di tipo politicizzato e per riprodurre un modello che di fatto noi sappiamo non portare niente di buono. Bene, invece adesso mi stavi parlando, poco prima quando ti ho interrotto, scusami, riprenderei invece la questione più dettagliata. I territori mapuche sono molto interessanti per tutta una serie di questioni che stavi descrivendo, ma c'è, io so che c'è anche un colosso della moda italiano che ha fatto un sacco di porcate nel mondo e lì ne ha fatte
all'infinito. Tuttora li sta facendo, chiaro. Esatto. Che appunto sono i Benetton, che appunto da una vita, anche questa cosa qua era conosciuta tempo fa, perché comunque era la questione Mapuche, entrava nell'agenda politica del movimento nel senso più ampio del termine, no? Della realtà comunque antagonista, diciamo, utilizziamo questo termine negli anni passati, nei decenni passati, e quindi si parlava spesso appunto dei Benetton collegando appunto alle porcherie che tuttora fanno sul territorio Mapuche, sul lato argentino, diciamo. Adesso è sfumato un po' tutto questo interesse, quindi noi come rete spingiamo sì appunto di fare degli incontri e parlare in prima battuta appunto di queste nefaldezze che porta avanti nella quotidianità questa grande multinazionale italiana.
E siccome ti abbiamo presentato come compagno antispecista, io credo che ci sia da spendere proprio due parole in questo senso sulla questione Benetton e antispecismo e sfruttamento animale di quel territorio lì, che penso che tu conoscerai.
Sì, perché Benetton alleva la priorità nell'utilizzo di queste grandi estensioni di terre usurpate prima di tutto dal popolo Mapuche per fare dei grandi allevamenti di ovini, non solo, anche se occupa appunto di altre cose, di costruire dighe e quant'altro, ci sono tanti interessi in quella zona, quindi non è essere focalizzato sull'allevamento di pecore sostanzialmente, però una delle fonti di guadagno economico da parte di Benetton è quello sicuramente.
Io ricordo anche, magari non è più così, o comunque non vorrei dire una sciocchezza, dimmi te se sto andando nella giusta direzione, che Benetton aveva privatizzato un corso d'acqua molto importante per le economie agricole di sussistenza che erano tipiche di quelle zone, delle persone indigene. È vero questo?
Sì, ma non è una... è un po' anche la prassi in quella zona lì, ci sono tutte le multinazionali che occupano quei terreni appunto di Mapuche, hanno quell'obiettivo di privatizzare i fiumi, i laghi, le coste che si affacciano appunto sui laghi, sono tutte privatizzate.
Ecco.
Sempre di più sono privatizzate per far sì che si possano costruire alberghi, villaggi turistici e quant'altro, quindi zone che si rendono edificabili.
Certo. Senti, e la difesa della privatizzazione come avviene? Ad esempio io so che Benetton non è che usava gli avvocati per difendere le proprie proprietà, ma utilizzava squadre che sono macchiate di nefandezze disastrose, tanto è vero che dei compagni solidari sono spariti e li hanno ritrovati nei fiumi.
Come Maldonado, appunto, esatto, primo agosto 2017 è stato ucciso dalla polizia, che appunto difendeva i territori occupati dalla multinazionale italiana.
Tra parentesi, sempre notizie che mi arrivano da quelle zone, so che ci sono state delle azioni repressive che sono andate a prendere i personaggi più rappresentativi a casa propria, neanche durante la manifestazione o lo scontro, cioè proprio come vendetta del giorno dopo o consumata a freddo, si andava veramente ad acchiappare le persone.
Come si fa tuttora, possiamo usare anche il verbo presente, perché comunque la repressione statale sia da parte del governo cileno che è peggiorata anche col governo progressista, no? Che non riconosce neanche la prigione politica, dicendo appunto che in World Map non c'è il problema, sostanzialmente sono persone arrestate perché hanno compiuto degli atti illegali, quindi non riconosce neanche il percorso di riappropriazione e quindi appunto nega l'esistenza di un percorso politico, no? Con un'identità, una finalità ben precisa, questo sto parlando del governo di Boric, no? Appunto, che ha aumentato la repressione, a differenza del governo precedente, che era un governo di destra, Piniera, e parliamo del governo che ha represso le rivolte scoppiate il 18 ottobre 2019, che sono durate l'anno seguente, no? Fino all'arrivo del Covid nel 2020. Però per dire, adesso non stiamo dicendo che il governo di destra, appunto il governo di Piniera, ha sostenuto il percorso di riappropriazione delle terre Mapuche, quello no, sicuramente. Stiamo solo dicendo che la situazione in questi ultimi anni, con appunto la nuova presidenza di Boric, di questo sinistroide, di questo personaggio, la situazione sta ulteriormente peggiorando, la pressione è aumentata in che termini? Proprio in parole molto precise, sono aumentate le caserme sul territorio, sono aumentati i droni, si utilizza nello specifico anche una tecnologia proveniente dallo Stato israeliano, sono aumentate gli arresti, i processi giudiziari contro, vediamo anche ultimamente l'ultima condanna a 23 anni di galera delle Werken, delle portavoce, adesso utilizzando appunto, traducendolo, è il portavoce storico Hector Yaitul, che ha subito questa condanna per appunto per apologia alla violenza, per presunti attacchi contro l'autorità, azioni dirette e quant'altro, perché comunque diciamolo, quello bisogna metterlo sotto la luce sotto la luce del sole, nessuno lo nega, uno degli strumenti sicuramente che mette in campo il popolo Mapuche per riprendersi, giustamente, non è che si illude che con le bandierine, con le raccolte di firme, come alcune comunità stanno tuttora facendo, perché ci sono dei percorsi distinti, le comunità Mapuche si muovono in maniera anche differenziata fra di loro, c'è una realtà ben compatta e precisa che noi sosteniamo ovviamente, che sta portando avanti un percorso di riappropriazione per mezzo di azioni dirette dell'autodifesa armata, però non bisogna negare anche il fatto che ci sono realtà all'interno della UMAPU dove appunto le comunità stesse pensano che si possa recuperare il terreno con raccolte di firme, tenendo un buon rapporto con le istituzioni e quindi facendo un percorso ben distinto.
E come dice il vecchio saggio, aspetta e spera. Esatto. Bene, bene. Senti, invece veniamo a questo weekend che è stato organizzato qualcosa qui a Torino.
Sì, è stato organizzato appunto questa iniziativa Benefit, ci sarà un incontro dove appunto illustreremo un po' nei dettagli tutta la situazione che si vive appunto in Gualmapu, sia il lato argentino che il lato nelle comunità che si trovano sul lato cileno. Spiegheremo un po' nei dettagli senza troppo entrarci, perché sennò saremo lì fino a domani mattina. Comunque in maniera un po' sommaria faremo riassunto delle nuove appunto leggi repressive messe in campo dal governo di sinistroide di Boric, dal governo cileno, e dopo entriamo nello specifico spiegando un po' la situazione che sta vivendo la CAM, appunto di cui vi stavo parlando precedentemente, l'esperienza carceraria che sta vivendo da un paio d'anni il portavoce della CAM, Hector Yaitul, che è stato condannato, e spiegheremo un po'.
Dovresti solo dirci dove e quando, perché manca il dato allora fondamentale.
È il sabato dalle 18, dopo ci sarà anche una cena e un concerto tutto manituano.
Ok, sabato dalle 18 in avanti, concerti no. E cene per come dire, mettere in evidenza la questione Mapuche. Senti, no. Sarebbe bello che ne facessimo ancora una chiacchiera magari il prossimo venerdì su questa questione qua, che non è così conosciuta da noi e so che ci sono delle cose.
È difficile anche fare un intervento in pochi minuti.
Esatto. Quindi è bene dividerlo e non annoiare le persone, ma mantenere esatto. Alta l'attenzione. Allora, dai, molto volentieri, se il prossimo venerdì riusciamo ancora a farci due chiacchiere, lo facciamo sicuramente. Ti salutano i nostri radioascoltatori, ti salutano e ti dicono evviva.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Dai, a presto. Ciao.
Va bene, ciao, a presto. Ciao. Grazie a tutti. Ciao, ciao, grazie. Ciao.
leggiamo i messaggi che sono arrivati e devo dire che uno è, lo condivido completamente, quello che dice che chi lotta per i diritti poi prende anche i rovesci. È giustissimo, condivido perfettamente questa idea, questa critica ai diritti. I diritti non esistono, o uno si conquista i propri spazi e va bene così, ma poi tanto non rimangono, e quindi deve semplicemente continuare a lottare, e per cui proprio il concetto di diritto è una di queste bubole dello Stato democratico con cui cercano di imbambolarci, credendo che poi una volta che l'abbiamo conquistato rimane. Col cavolo, ce lo tolgono come ridere. Quindi i diritti non esistono e si cancellano appena vengono conquistati, quindi nel momento in cui ci sono vengono cancellati. Abbiamo esempi clamorosi, dallo statuto dei lavoratori a mille cazzate che sono state conquistate e poi cancellate.
Dovremmo organizzare una chiacchiera con diversi ascoltatori, perché sta scatenando una serie di messaggi che parlano di diritti. Infatti ci dicono, per non dire che i diritti servono a dividere chi ce li ha e chi non ce li ha, e quindi persone di serie A, B, C, eccetera, eccetera. Anzi, in super ritardo, due appuntamenti vi annuncio veloce veloce. Uno, quello di stasera, per sostenere le libere frequenze della vostra radio preferita, venite a sentire un'interessante presentazione di un fumetto, Cold Prison, e a seguire un DJ set, poi c'è lo spottino che vi darà più dettagli. In ogni caso, oggi alle 21 qui alla Blackout House. L'altro appuntamento invece direttamente domenica 30 giugno dalle 20 in poi al Balocchio Squat Garden presenta Uccidi il tuo idolo, strada del Balocchio 26, Grugliasco. dalle 20, quindi la Pizza Bella Vita, porta i tuoi condimenti preferiti, se vuoi bere portati anche da bere, e poi dalle 23 l'inizio dei concerti con Fan da Vancouver, mi raccomando, questo è un gruppone che fa un giro enorme, in un mese si gira tutta l'Europa. Passano anche da noi, e quindi non perdetevi. E poi ancora Metal Hardcore a Torino con gli Anno Zero e lo stile Trash Groove Metal. Allora, assumiamo questa bellissima sigla, stavolta mi sono superata, come se stessi suonando io. E niente, vi lasciamo a Matrix Flow, ci vediamo la prossima settimana. Un saluto da Miss Fra.
Un saluto da Mario Schizzo a tutto e a tutta.
E morsi, baci e graffi da Mr. Kang. Thank you.